Vangelo secondo Marco, capitolo 3. Un commento a cura di padre Lino Pedron. Prima parte.
Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla?» Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
Commento. Un altro episodio ancora riguardo al sabato. Questa volta però non sono i discepoli di Gesù che trasgrediscono la legge, ma Gesù stesso. Il criterio di Gesù è questo: fare il bene, salvare una vita. Proprio a questo deve servire la legge del sabato, per la libertà e per il bene dell'uomo, per evitargli una vita da schiavo e da forzato. Rattristato per la durezza dei loro cuori, Gesù aveva cercato di evitare questa situazione. Si era sforzato di rompere le barriere, cercando il dialogo, perché fossero loro a dire ciò che si poteva fare in giorno di sabato. Ma essi tacevano. A questo punto Gesù fece la sua scelta, scelse l'uomo e lo guarì. Non lasciò passare quel giorno di festa senza che diventasse anche per quel malato un segno concreto di libertà. Gesù ha sempre amato la libertà per sé e per gli altri. Tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Perché Gesù deve morire se guarisce la gente e cerca il vero bene dell'uomo? Per gli scribi la vera immagine di Dio può essere soltanto quella del giudice che condanna il colpevole, e in questo ben volentieri gli darebbero una mano, confronta anche Giovanni capitolo 8 versi da 3 a 11. È abissale la differenza tra la loro concezione di Dio e il vero Dio manifestato da Gesù. Un Dio che sana, perdona, riconcilia, ama. Nel contrasto tra Gesù e coloro che detengono il potere, sono in gioco due diverse concezioni di Dio. Facciamo una breve digressione sulla logica dei farisei. Essi non hanno approvato la guarigione di un malato in giorno di sabato per timore di violare la legge, ma non hanno scrupolo in giorno di sabato di decidere la morte di una persona innocente, del Salvatore, di Dio stesso. Guarire e far vivere è un delitto che merita la morte. Far morire è un'opera buona che rende gloria a Dio. Strana logica, strana morale. È la morale dell'odio che si oppone alla morale dell'amore. I farisei avevano fatto di Dio il nemico dell'uomo, il colmo dell'opera diabolica. In Gesù si rivela Dio con noi e per noi. Questa è la grande novità della rivelazione. Ma gli uomini spesso rifiutano un Dio amico che li ama e li libera, e gli preferiscono un falso Dio che li sprodroneggi. Di fronte alla durezza di cuore dei farisei, Gesù prova indignazione e tristezza. il Cristo manifesta contemporaneamente la collera di Dio e la sua compassione, e non viene mai meno di fronte alle sue creature incapaci di aprirsi alle sue sollecitazioni. Il miracolo della guarigione dell'uomo che aveva la mano secca costerà la vita a Gesù. La croce si profila ormai chiaramente. È il prezzo del dono che ci fa guarendo la nostra mano, incapace di accogliere e di donare. Le sue mani inchiodate scioglieranno la nostra mano rigida. Si scorge all'orizzonte l'albero dal quale penderà Gesù, il frutto della vita, verso cui possiamo e dobbiamo tendere la mano per diventare come Dio. Questo racconto chiude una tappa del Vangelo in cui Gesù ci ha rivelato chi è Lui per noi, in ciò che ha fatto per noi.
Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla. Sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
Commento: il rifiuto e la condanna a morte di Gesù da parte dei farisei e degli erodiani segna il nuovo inizio del popolo di Dio. L'efficacia evangelica è molto diversa dall'efficienza umana. Trae la sua forza dall'impotenza dell'uomo e dalla potenza di Dio. Quando sono debole, è allora che sono forte. Confrontare la seconda lettera ai Corinti, capitolo 12, verso 10. Perché Dio, contrariamente all'uomo, sa trarre successo dall'insuccesso e vita dalla morte. Le località nominate sono 7, un numero che indica completezza, totalità. Tutti accorrono a Cristo per formare la sua Chiesa. Egli non ha raggiunto il successo mediante la brama di avere, di potere e di apparire, origine di ogni male, ma ha vinto tutto questo proprio con il suo insuccesso, con la povertà, con il servizio e l'umiltà di chi ama. Gesù è presentato come il centro di un ampio movimento di gente che cerca e trova in Lui la possibilità di guarire. L'uomo è malato e il pellegrinaggio verso Gesù nasce da questo bisogno di salvezza. È bello vedere Gesù pressato da tanta gente. Ma perché accorrono? Per interesse o per fede? Marco ci fa capire che l'entusiasmo della folla è suscitato dall'azione guaritrice di Gesù, non dalla fede. Solo i demoni conoscono l'identità di Gesù e la proclamano, ma la loro propaganda è controproducente. Il loro intento è di far fallire la rivelazione autentica di Gesù, bruciandola anzitempo. Da qui la reazione di Gesù, che impone loro di tacere. La trappola tesa a Gesù dai demoni sta nel fatto che Satana vuole anticipare la manifestazione della gloria di Gesù prima della sua morte in croce, perché solo lì Gesù si rivela veramente figlio di Dio, che dona agli uomini la salvezza totale e definitiva, cioè la redenzione della loro esistenza nella comunione con Dio. È la tentazione che Satana gli ripresenterà nuovamente per mezzo di Pietro. Confrontare Marco capitolo 8, versi 32-33. La fede non è solo sapere chi è Gesù, anche i demoni lo sanno, meglio e prima di noi. Come scrive San Giacomo, credono, ma tremano. Credere è prima di tutto fare esperienza di Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Una fede ideologica che tutto conosce, ma non fa esperienza dell'amore di Dio, è un anticipo dell'inferno. È la pena del dannato, che conosce il bene, ma non lo possiede. Il Signore non desidera la pubblicità da parte di nessuno, tantomeno da parte dei demoni. Raggiunge tutti solo attraverso la debolezza di chi, conoscendolo veramente, lo annuncia come amore crocifisso, povero, umiliato e umile. La propaganda va esattamente nella direzione opposta e si serve proprio di quei mezzi che il Signore ha denunciato e rifiutato come tentazioni.
Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Commento. È inutile cercare di localizzare questo monte, perché la montagna, in Marco, indica soprattutto il luogo delle rivelazioni divine, mentre il mare, come vedremo, appare come il luogo della prova e delle dure realtà umane. Il numero 12 ha un chiaro valore simbolico. Deve evidentemente essere messo in relazione con quello delle 12 tribù di Israele presenti al Sinai per formare la comunità dell'alleanza. La funzione dei 12 viene subito precisata. Ne costituì 12 che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Marco ha descritto Gesù come colui che predica e scaccia i demoni. Ora afferma la stessa cosa dei suoi discepoli. La missione di Gesù continua e si rende visibile nel mondo attraverso i suoi inviati. Gesù sceglie e chiama. È il cerchio di Gesù che si allarga, partecipa ad altre persone la sua forza e la sua autorità. In Gesù il regno di Dio si è fatto vicino agli uomini. Ora si dilata nei 12 e attraverso di loro si estenderà al mondo intero. Questi uomini sono presi dalla gente comune, con pregi e difetti. E sarebbe ingenuo e sbagliato idealizzare il gruppo che ne è uscito. Non è una comunità di puri, né un gruppo di educante. Il seguito del Vangelo ce ne darà puntualmente conferma. Il cristianesimo non è una ideologia, è una compagnia reale con Gesù, in un rapporto da persona a persona, e ci coinvolge totalmente. È da questo coinvolgimento con Gesù che veniamo spinti verso tutti gli uomini fino agli estremi confini della terra. L'amore di Cristo ci spinge. Confrontare la seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, verso 14. Andare verso tutti gli uomini e stare con Lui, sembrano due cose contraddittorie, ma in realtà il Cristo va insieme con i cristiani. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Confrontare Marco capitolo 16 verso 20. Non c'è alternativa tra contemplazione e azione. La nostra missione nasce dall'essere in Cristo e la nostra prima occupazione è di restare uniti con Lui come il tralcio alla vita, fino ad essere contemplativi nell'azione.